Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Rosario Tronolone incontra Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock è Paolo Lombardi.
Caro signor Hitchcock, mentre mi preparavo per questa nostra intervista, pensavo a lei con gratitudine per tutta la paura che ci ha fatto prendere. Quando è cominciato in lei questo rapporto con la paura?
In braccio a mia madre.
Come?
Avevo circa 3 mesi e me ne stavo tranquillo in braccio a mia madre, badando agli affari miei. Quando lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle...
Cosa le ha detto?
Mi ha detto buh. Mi ha fatto venire il singhiozzo invece di farmela andar via. E per giunta sembrava molto soddisfatta di se stessa.
E poi so che a suo padre deve invece la sua paura della polizia.
Oh sì, ero un po' cresciuto, avevo forse 9 anni, e commisi una marachella. Ero salito su un autobus e mi ero ritrovato al capolinea. Ero sopra pensiero. Oh, chissà che cosa pensavo.
Tremo solo a immaginarlo.
Scesi dunque al capolinea, senza soldi per riprendere l'autobus. Tornai a piedi e giunsi a casa dopo le 9. Mio padre aprì la porta e non disse nulla. Non un rimprovero, nulla. Si limitò a darmi un biglietto e a dire «Portalo a Watson». Watson era un poliziotto, amico di famiglia. Andai quindi alla vicina stazione di polizia. Non appena ebbe il biglietto mi chiuse in una cella dicendo «Ecco quel che succede a chi non si comporta bene». Ho pensato di farlo scrivere sulla mia tomba.
Beh, si dice che conoscere l'origine delle proprie paure aiuti a liberarsene.
Una grossa bugia che ingenera soltanto confusione.
Ho sentito spesso parlare del MacGuffin nei suoi film. Ci spiega che cos'è?
È soltanto un pretesto. Qualcosa che sembra essenziale per i protagonisti della storia, ma che in realtà... è inconsistente. Deriva da una barzelletta. 2 uomini sono in treno e uno domanda all'altro che cosa abbia nella grossa valigia sopra di lui. «È un MacGuffin?» risponde quello. «E che cos'è un MacGuffin?» «Oh, un dispositivo per cacciare i leoni nelle colline scozzesi». «Ma non ci sono leoni nelle colline scozzesi?» «Allora...» Non è un MacGuffin.
Lei parlava di leoni, ma mi fa venire in mente che gli animali che fanno più paura nei suoi film sono gli uccelli.
Da centinaia di secoli gli uccelli sono perseguitati dagli uomini, messi in pentola, fatti allo spiedo, le loro penne usate per scrivere, le piume per adornare i cappelli, oppure vengono trasformati in orrendi soprammobili impagliati, un'infamia che meritava un castigo esemplare. Io non posso vederli soffrire, gli uccelli. E nemmeno stancarsi. Durante la lavorazione del film abbiamo impiegato 1600 uccelli ammaestrati. C'era un rappresentante della protezione animali e allorché diceva: «Ora basta, signor Hitchcock, credo che gli uccelli siano stanchi». Io smettevo subito.
Come si è trovato a dirigerli?
I più diligenti erano i corvi. I più indisciplinati, i gabbiani.
E che tipo di psicologia ha adoperato con loro per convincerli a fare ciò che voleva?
Mangime.
Beh, una volta lei ha paragonato anche gli attori agli animali. Ha detto, mi pare, che gli attori sono bestiame.
Mai detto una cosa del genere. Tutt'al più posso aver detto che gli attori andrebbero trattati come bestiame.
Sono così insopportabili.
Ogni tanto qualcuno viene da me dicendo: «Signor Hitchcock, stavo pensando», e io alzo gli occhi al cielo e dico tra me: «Oh Dio, Walt Disney aveva avuto l'idea migliore. Quando un attore non gli piaceva, lo cancellava semplicemente con la gomma».
Però anche lei ha fatto un po' l'attore. Appare sempre nei suoi film. Perché?
All'inizio perché non avevamo abbastanza comparse. Poi è diventata una specie di firma.
Ce ne sono di divertenti. In Notorious, per esempio, quando Cary Grant e Ingrid Bergman capiscono che se lo champagne dovesse finire, il cattivo Claude Rains si accorgerà che gli manca la chiave della cantina, lei appare e che cosa fa? Beve d'un fiato una coppa di champagne. Poi sale e scende dai treni, perde un autobus, apre una porta d'albergo, esce da un ascensore, passa per strada. Ma scommetto che la sua apparizione preferita è quella di Prigionieri dell'Oceano, tutto ambientato in una scialuppa di salvataggio.
Oh sì, di là non potevo certo passare per caso. Allora ho pensato a una pubblicità su un giornale. In quel momento ero a dieta e avevo perso un bel po' di chili. Lo so che a vedermi sembra una bugia. Allora ho inventato la pubblicità di un prodotto dimagrante, Riduco, che mi mostrasse prima e dopo la cura. E la pubblicità era su un giornale che uno degli attori stava leggendo.
Tutta quell'acqua mi fa venire in mente la doccia di Psycho. È un film angosciante.
Io lo trovo esilarante. Niente mi diverte come immaginare un delitto. Quando scrivo un soggetto, penso, tutto felice, non sarebbe bello farlo morire così? E poi penso, ancora più felice, ecco, qui il pubblico urlerà. Vede, tutto il piacere sta nell'immaginare il film. Girarlo è noioso.
Non ci credo. Lei ha sempre delle fantastiche trovate e vederle realizzate deve farle piacere. Penso alla tazza gigantesca di Notorious o all'effetto vertigine nella tromba delle scale della donna che visse due volte.
Sì, non c'è male. C'è però una scena di cui nessuno mi ha mai chiesto. In Il prigioniero di Amsterdam ho filmato un aeroplano che viene abbattuto e affonda in mare. La macchina da presa è nella cabina di pilotaggio, che viene inondata dall'acqua al momento dell'impatto. Nessuno si è mai chiesto che cosa sia accaduto agli operatori. Saranno affogati?
Magari conoscendola.
Oh! La superficie del mare, che si avvicinava vertiginosamente, era proiettata su uno schermo di carta, dietro il quale avevo sistemato una tanica d'acqua. Al momento dell'impatto, l'acqua si rovesciava rompendo lo schermo.
Le piace superare le difficoltà. Quando una cosa è impossibile, lei ci si mette d'impegno per dimostrare che non è vero.
In realtà la cosa più difficile è unire il pubblico all'inizio del film. Quando gli spettatori entrano nella sala cinematografica, sono tutti degli estranei, non si conoscono. Ti siedi e il tuo vicino si è appropriato del bracciolo. La signora davanti a te indossa un cappello ingombrante. L'altro tuo vicino ha mangiato dell'aglio. Quello seduto dietro di te parla incessantemente o sgranocchia popcorn. Insomma, ciascuno vorrebbe essere da solo a vedere il film. È necessario far qualcosa per unire il pubblico.
E come si fa?
Con una risata, con un tocco di commedia. Dopo che gli spettatori hanno riso insieme, possono anche trattenere il respiro insieme, possono stringersi l'uno all'altro, possono urlare di paura tutti insieme. È come se diventassero un unico strumento.
Che lei fa vibrare all'unisono attraverso l'uso della suspense.
Da non confondere con la sorpresa. Sa la differenza?
Ce la spieghi lei.
Supponiamo che questa intervista sia la scena di un film. Noi stiamo qui a parlare e ignoriamo che dentro il suo microfono è nascosta una bomba, una piccola bomba. Lo ignorano anche le persone del pubblico. Ad un tratto la bomba scoppia e noi due, puff, saltiamo in aria in tanti pezzettini. Sorpresa del pubblico, orrore. Ma quanto durano la sorpresa e l'orrore?
5 secondi al massimo.
Con la suspense, invece, noi sediamo qui e ignoriamo che dentro il suo microfono è nascosta la bomba di prima. Però le persone del pubblico lo sanno e sanno anche che scoppierà tra 10 minuti. Ovviamente si agitano, soffrono, dicono: ma cosa stanno a parlare quei due? Non hanno capito che nel microfono è nascosta una bomba? Ecco la suspense. Ma un attimo prima che scadano i 10 minuti, io mi sporgo in avanti verso il suo microfono e dico: guarda un po', c'è una bomba qui dentro, e lo butto via. Fine della suspense. Il segreto è non far scoppiare la bomba. Il pubblico deve soffrire, sudare, ma alla fine deve tirare un sospiro di sollievo.
Ma a lei piace la suspense, signor Hitchcock?
Nemmeno un po'. La detesto. La detesto talmente che non posso neanche stare in cucina quando mia moglie prepara il soufflé. Gonfierà? Non gonfierà. Terribile dilemma.
Prima abbiamo parlato delle sue apparizioni. Quando è il momento di scomparire?
Alla fine del 12° rullo, prima della parola fine. Ecco, è scomparso il giornalista con le sue domande taglienti. Signore e signori, buonasera.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Rosario Tronolone ha incontrato Alfred Hitchcock. Hitchcock era Paolo Lombardi. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi approfitto dei minuti che abbiamo a disposizione ancora prima della fine del nostro spazio settimanale per darvi alcuni ragguagli sulla nostra serie dei Faccia a Faccia Improbabili, la nostra serie settimanale. Dunque, vorrei darvi orgogliosamente notizia del fatto che nostri testi, queste nostre conversazioni nate per la radio, più di una volta hanno avuto un loro successo anche al di fuori della radio. Nel caso dell'incontro immaginario di Rosario Trondolone con Alfred Hitchcock, per esempio, l'estate scorsa, questo dialogo ha preso la scena nella rassegna Cinema al Belvedere, una rassegna annuale sul giallo d'autore. Non soltanto Hitchcock, ma anche Agatha Christie, secondo il testo di Carla Dolazza, appunto sono stati protagonisti di questa piccola rassegna sul giallo d'autore. E anche Agatha Christie la riascolteremo appunto in una delle prossime puntate della nostra serie. L'interprete, la protagonista di Agatha Christie, è stata a Roma alla rassegna sul giallo d'autore e sarà appunto nella trasmissione Radio Vaticana la brava Evelina Nazzari. E vorrei tra l'altro ricordarvi che Paolo Lombardi, che ha dato voce all'Hitchcock della nostra trasmissione e anche alla performance appunto di Cinema al Belvedere, è lo stesso doppiatore, diciamo così, ufficiale di tutte le rassegne cinematografiche italiane appunto di Alfred Hitchcock, il nostro Paolo Lombardi. Ma la performance dal vivo nella rassegna Cinema al Belvedere non è stata la sola occasione di uscita appunto dei due testi relativi a Hitchcock e a Agatha Christie, che sono stati rappresentati anche alla Biblioteca Pallotta di Fregene nel settembre di quest'anno. E in entrambi i casi sono stati accompagnati da un terzo personaggio, anche lui protagonista appunto di un altro faccia a faccia improbabile, il colore giallo, proprio perché il giallo, come sanno tutti gli appassionati del genere di questo genere letterario e cinematografico, nasce diciamo sull'onda di una edizione Mondadori. Le copertine di questi libri, di queste edizioni, erano appunto di colore giallo, e poi questo giallo è passato a definire un po' tutto un genere appunto letterario e cinematografico. E colgo l'occasione, avendo ancora qualche minuto a disposizione, per anticiparvi che anche il protagonista dell'ultima puntata di Faccia a Faccia Improbabili del 2012, cioè del 27 dicembre prossimo, l'imperatore Costantino, a sua volta è stato protagonista di un'uscita importante al di fuori della radio, precisamente all'Istituto Gonzaga di Milano, dove in occasione dell'inizio delle celebrazioni dell'anno costantiniano, sapete che il riferimento è il 17° centenario dell'editto di Milano, 313-2013, dunque il nostro testo, firma di Franco Cardini, interpretato da Pino Colizzi, è stato rappresentato appunto proprio martedì scorso, 11 dicembre, all'Istituto Gonzaga di Milano. La presenza del vescovo ausiliario proprio designato per le manifestazioni costantiniane, Monsignor Descalzi. Dunque, bei successi per i nostri faccia a faccia, una formula, questa dell'intervista impossibile, che si riconferma di grande impatto emotivo, ma anche di buona portata didattica e di una discreta anche di un discreto appeal teatrale. Tutte le volte che i nostri faccia a faccia sono stati portati in scena, il pubblico teatrale, tradizionalmente abituato a azioni e vivacità appunto scenica, si ferma con grande interesse in religioso silenzio ad ascoltare proprio la dinamica del dialogo immaginario. Ecco, questo è tutto per oggi. Appuntamento dunque ai prossimi numeri dei nostri faccia a faccia. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Se ve.